Radio 24 presenta Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione.
Benvenuti a Smart City Extra Large. Poco meno di 6 anni e quanto ci separa dall'avvento del primo computer quantistico capace di scardinare sistemi di crittografia moderni secondo il Y2Q, cioè un countdown inventato da un gruppo di esperti di crittografia per tenere alta l'attenzione sul rischio dell'avvento di una tecnologia in grado appunto di fare a pezzi, di scardinare l'attuale sistema di crittografia a chiave pubblica che oggi è largamente utilizzato ed è basato, adesso ne parleremo meglio, sulla matematica dei numeri primi. Su questo sistema di fatto poggiano la riservatezza delle conversazioni telefoniche, ma anche la sicurezza di alcune transazioni bancarie e quant'altro. In realtà nessuno sa quando questo problema diventerà di immediata rilevanza, cioè quando questo computer quantistico sufficientemente potente sarà disponibile. A quel punto veramente potrebbero, ascoltare una telefonata, che oggi invece avviene in modo totalmente riservato, certo, a meno che non ci sia un'intercettazione della magistratura in corso. Questo countdown, questi 6 anni, come ammettono anche i suoi ideatori, non è in realtà una previsione, ma è una specie di monito. Insomma, aiuta a fissare un obiettivo e a trasmettere un senso di urgenza che in realtà non è affatto fuori luogo. Perché? Perché adesso ve lo spieghiamo con l'aiuto di Andrea Visconti, che è professore associato di crittografia presso l'Università degli Studi di Milano. Buonasera.
Buonasera Maurizio, buonasera a tutti.
Dunque, Andrea Visconti, ricordaci per cominciare dove entra in gioco la crittografia, no? Poi spieghiamo anche che tipo.
La crittografia viene utilizzata oggigiorno per molteplici ragioni. Noi la utilizziamo e la pensiamo prevalentemente per proteggere le informazioni, quindi con obiettivi di confidenzialità e di riservatezza, parliamo di privacy, ma la crittografia viene usata anche per molti altri scopi, per molte altre ragioni. E uno su tutti è l'integrità dei dati. La crittografia viene utilizzata per proteggere i nostri dati e per garantire che i dati che abbiamo a disposizione non sono stati modificati, sono integri.
Certo.
Nessuno li ha toccati e nessuno ha modificato il loro contenuto. Ma può anche essere utilizzata per altre due ragioni. Una su tutte è l'autenticazione, vale a dire le tecniche crittografiche ci consentono di verificare che chi richiede un servizio o sta facendo una determinata operazione è effettivamente chi dichiara di essere, non è un altro che si finge Andrea Visconti. E l'ultima tecnica direi che è la non ripudiabilità, cioè chi esegue un'operazione, chi invia un messaggio o chi manda un bonifico presso la banca, per esempio, a posteriori non può negare di averlo fatto. Quindi
certo,
la crittografia viene usata per questi 4 scopi in generale.
Molto molto chiaro. Ecco, dicevo del fatto che oggi in realtà c'è una urgenza di occuparsi di questo problema dell'attaccabilità in futuro di questi sistemi di crittografia. Perché è urgente, nonostante in realtà appunto questi anni potrebbero essere 60, non lo sappiamo, la verità è non lo sappiamo, probabilmente non saranno 60, saranno molti di meno, però probabilmente non saranno nemmeno 6. Perché è urgente occuparsene già oggi?
Direi che è urgente occuparsene oggi perché dati sono memorizzati, per esempio nei nostri database, pensiamo in banca, pensiamo ai dati sanitari, e tutte le informazioni che sono memorizzate lo sono per anni, quindi qualcuno domani potrebbe accedere a questi dati e potrebbe decrittare le informazioni, appunto perché gli algoritmi che sono stati utilizzati diversi anni precedentemente.
Certo, esattamente come sono stati decifrati i geroglifici a un certo punto.
Dire,
non era un codice all'epoca, ma di fatto è come se lo fosse per noi che siamo arrivati migliaia di anni dopo a cercare di interpretarlo. E a un certo punto questo codice, diciamo così, ha ceduto e siamo stati in grado di leggere tutto. Solo che se si tratta dei miei dati sanitari, anche tra 10 anni potrebbe essere rilevante sapere che io ho avuto una certa patologia piuttosto che un'altra, no?
Assolutamente, assolutamente, perché queste informazioni poi sono utilizzate da molti attori. Per esempio, se io avessi avuto una certa patologia, magari una certa tipologia di assicurazione non certo, mi verrebbe
esatto,
fatta.
Esatto.
Questo è un esempio tipico.
Ecco, no, si parla di diritto all'oblio, figuriamoci quale diritto all'oblio se poi ti riescono a leggere i database che sono stati crittografati. Ecco, questa è l'urgenza. So che non tutti i sistemi di crittografia che utilizziamo oggi sono attaccabili dal computer quantistico, però, correggimi se sbaglio, anzi spiegaci un po' meglio, ma di fatto è a rischio quello più utilizzato, quello che usiamo quotidianamente, no? Non so, ogni volta che ci colleghiamo online ad un nuovo sito, per esempio, e appare quella scritta HTTPS, che vuol dire che lo scambio di dati è crittografato. Quella roba lì è a rischio.
Quello che succede solitamente è che quando noi comunichiamo in maniera cifrata abbiamo bisogno di condividere una chiave tra il mittente e il destinatario. Questa tipologia di tecniche crittografiche fa uso di algoritmi di tipo asimmetrico e sono gli algoritmi che saranno sotto attacco con l'avvento del computer quantistico. Mentre una volta che abbiamo scambiato la chiave, questa chiave poi verrà utilizzata per cifrare le informazioni attraverso un algoritmo che è di tipo simmetrico, cioè che fa uso della stessa chiave, e questa tipologia di cifrare invece non è sotto attacco come il precedente, ma semplicemente viene ridotta la forza di questi algoritmi, anche se sono considerati ancora sicuri.
Cioè uno fa un codice un po' più complicato, sempre dello stesso tipo, ed è resistente. Quindi in sintesi i computer quantistici non mettono a rischio tutte le forme di crittografia, ma di fatto mettono a rischio quella che utilizziamo di più, il sistema cosiddetto a chiave pubblica, che ci permette di scambiarci in chiaro la chiave per crittografare i dati, eppure questo ci garantisce lo stesso il massimo della sicurezza. Ecco, questo sistema che utilizziamo ogni volta che ci colleghiamo a un sito internet e che compare quella scritta HTTPS viene messo a rischio. Allora partiamo da qui. Come funziona questo sistema che, un po' come tutte le tecnologie di crittografia, si basa su un complicato gioco matematico?
Sì, esattamente. Allora, per esempio, uno dei cifrari che tu accennavi implicitamente è il cifrario RSA, che fa uso del prodotto di numeri primi. Per noi è facilissimo prendere due numeri primi e moltiplicarli e ottenere il risultato, ma se io vi do il risultato è molto più difficile risalire ai due numeri primi che io ho utilizzato.
La scomposizione in fattori, quella che studiamo a scuola, no? Che usiamo quando dobbiamo operare con le frazioni. Allora, facciamo un esempio. Prendiamo il numero 21. Il numero 21 è il prodotto di 7 e 3. È facile in questo caso capire che il numero 21 è il prodotto di questi due numeri primi, 7 e 3 appunto. Ma se questi due numeri sono enormi, già in partenza, e li moltiplichiamo fra loro e otteniamo un numero gigantesco, ritornare indietro, capire quali sono i due numeri di partenza è difficilissimo. Di fatto oggi è impossibile.
È impossibile, sì. Con le tecnologie attuali noi non siamo in grado di farlo, e questo è il problema difficile che bisogna risolvere per attaccare il sistema attuale. Uno dei sistemi attuali largamente utilizzati per lo scambio delle chiavi. Non è l'unico, ce ne sono diversi, ma tutti sarebbero sotto attacco con l'avvento dei computer quantistici. Noi abbiamo parlato adesso del prodotto di due numeri primi, poi c'è il problema del logaritmo discreto, che è un altro problema che viene utilizzato.
Il problema matematico,
poi ci sono le curve ellittiche, ce ne sono diversi che possiamo utilizzare.
Ma hanno tutti un po' lo stesso punto di debolezza sostanzialmente.
Hanno tutti lo stesso punto di debolezza, si sono tutti sotto attacco con l'avvento dei computer quantistici.
Per questa ragione una comunità, soprattutto di ricercatori, no, si è messa al lavoro per cercare di individuare degli algoritmi resistenti, si dice quantum resistant, no? Capaci di resistere anche ad un attacco quantistico. Quali sono le soluzioni che finora sono state individuate? Perché già qualcuna c'è, insomma, è disponibile.
Sì, confermo. Il NIST nel lontano 2017 ha attivato quello che noi chiamiamo un bando pubblico,
sì, ricordiamo,
dove i ricercatori...
Il National Institute for Standard and Technologies, no? Americano.
Esatto,
sì.
Esatto, che è parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, ha chiesto ai ricercatori di tutto il mondo di proporre delle nuove delle nuove tecnologie, dei nuovi algoritmi basati su qualcosa che fosse resistente agli attacchi dei computer quantistici, e è iniziata quindi questo processo di selezione degli algoritmi che sono stati validati e valutati da tutta la comunità accademica per diversi anni, dal 2017 fino al 2022, e nel 2022 poi abbiamo trovato una serie di vincitori, quattro sono i vincitori, uno per la gestione delle chiavi asimmetriche, come si diceva prima, e gli altri sono per la firma digitale. Quindi sono algoritmi che verranno utilizzati e possono essere utilizzati già da oggi per fare le classiche operazioni di scambio delle chiavi e di firma dei dossier.
E anche per codificare dati che devono rimanere lì a lungo. Cioè, se oggi cominciassimo a utilizzare questi algoritmi per salvare i dati sanitari, potremmo stare tranquilli?
Sì, quello che viene fatto è che questi algoritmi ci consentono di generare una chiave sicura che poi verrà utilizzata dagli altri algoritmi, cioè quelli simmetrici, per salvare grosse quantità di dati. Questi servono per salvare piccole quantità di dati.
Ecco, quindi il problema si può considerare risolto da un certo punto di vista?
Parzialmente, perché ahimè i vincitori della gara si basano su un particolare problema matematico che ha a che vedere con i reticoli. Non voglio entrare in questi dettagli matematici. Il problema è che vanno tutti nella stessa direzione. Se domani mattina qualcuno trovasse un'idea nuova che risolve il problema sottostante, ahimè tutti questi algoritmi
saltano tutti contemporaneamente, no?
Esatto.
D'altra parte, adesso non ricordo il nome del ricercatore, ma ci fu appunto un ricercatore ormai diversi anni fa che dimostrò in via puramente teorica, perché allora i computer quantistici erano lontani anni luce, dimostrò che un computer quantistico sarebbe stato in grado di violare questi algoritmi che utilizziamo oggi. Sembrava quasi una curiosità, no? Matematica, e invece oggi siamo qui a parlare di questo come un problema reale. Insomma, uno potrebbe trovare una soluzione al problema dei reticoli un domani. Non siamo certi che non esista una soluzione, magari con un computer quantistico, per attaccare quel tipo di problema. E quindi, insomma, non siamo soddisfatti. Che cos'altro si sta cercando di fare?
Allora, la comunità accademica in questo momento sta continuando, diciamo, il processo di selezione di nuovi algoritmi che cercano di risolvere le problematiche dei precedenti presentando delle nuove proposte che si basano su problemi differenti, per esempio sulla teoria dei codici. Ce ne sono anche altri.
È una cosa inspiegabile, naturalmente, immagino.
In poche parole, magari un pochino difficile, sì, potrebbe essere un pochino difficile, però ci sono delle idee nuove che possono essere utilizzate per risolvere questa problematica sfruttando altri problemi che ci consentono di risolvere il problema dello scambio delle chiavi, in questo caso, utilizzando delle soluzioni che possono essere considerate accettabili dal punto di vista delle performance, quindi della computazione, che è un'altra cosa molto importante.
Ecco, infatti, questo volevo capire, perché il problema è che uno può immaginare anche tante forme di crittografia, alcune delle quali sì, poi magari sono impossibili da scardinare, ma sono estremamente costose. Cioè, uno non può codificare il messaggio consumando una quantità infinita di tempo, di energia e quant'altro, no?
Esatto,
c'è questo problema.
Esatto. Sia di risorse che di tempo, sia di risorse fisiche che di tempo, e di conseguenza questi algoritmi devono essere un attimo calibrati a seconda.
È un compromesso, insomma. È un compromesso. Altrimenti, per rendere difficili da decrittare, diventano anche impossibili da codificare. Richiederebbero.
Potrebbero essere molto costosi dal punto di vista delle risorse, e questo va a svantaggio degli algoritmi stessi, perché li rendiamo inutilizzabili.
Quando si parla di crittografia quantistica, c'entra qualcosa con questo problema, un problema, qualcosa di completamente diverso?
Quando parliamo di crittografia quantistica, in questo caso facciamo riferimento a un qualcosa di fisico, a che vedere con i fotoni,
certo.
Caso, e passiamo dai problemi matematici ai problemi fisici. E sfruttiamo le proprietà fisiche per trovare, per esempio, la nostra chiave o il nostro numero casuale, che poi verrà utilizzato come chiave segreta, per esempio, come alternativa alle tecniche classiche che noi tutti utilizziamo. Ecco, abbiamo a che vedere con dispositivi fisici che devono lavorare in determinate condizioni magari.
Okay.
E questo potrebbe creare qualche problema.
Quindi potrebbe esserci un problema pratico poi anche qua nell'implementarlo con la semplicità soprattutto con cui lo facciamo oggi, perché qui sta il problema. Oggi la crittografia che utilizziamo è semplicissima da utilizzare, basta che il computer sia in grado di fare un prodotto ed è praticamente impossibile da decrittare con le tecnologie attuali. Riprodurre questa unione di efficacia e semplicità sarà molto difficile. Vorrei capire a questo punto chi ci sta lavorando, chi è fortemente impegnato su questa tematica. Tu per esempio hai citato il NIST prima, chi altri?
Ci stiamo occupando noi ricercatori, ci sono i ricercatori di tutto il mondo, tutta la comunità crittografica sta facendo questa tipologia di attività, ma anche le industrie, perché non sono le uniche, non sono solo i ricercatori che partecipano alle varie attività di ricerca, ma anche le industrie stesse che lavorano in questa direzione, appunto perché conoscono l'importanza della problematica e perché loro saranno le prime che andranno ad implementare questi algoritmi che poi noi tutti andremo ad utilizzare.
Ma se dovessi dirmi sulla cartina geografica dove ci si sta occupando più intensamente di questo problema, per esempio il governo americano naturalmente l'ha preso sul serio, a livello europeo per esempio c'è qualcosa?
Anche in Europa noi stiamo lavorando, molte delle proposte che sono state fatte al NIST sono state fatte da ricercatori che lavorano in Europa e in Italia stessa.
Ecco, naturalmente a nessuno sfugge che quando si parla di crittografia ci siano delle implicazioni importanti, per esempio anche in termini di sicurezza nazionale, aspetti di carattere militare, e insomma certamente è capitato in passato che algoritmi venissero scoperti per crittografare o per decrittare e venissero mantenuti segreti. Tu hai l'impressione che qualcosa del genere sia in atto? Ovviamente non la certezza, ma insomma conoscendo questo mondo, magari in altri paesi, insomma.
Qui non possiamo avere una risposta certa, di certo ci sono interessi in questa direzione, chi più investirà in ricerca sia in Europa che in America che in Asia avrà la possibilità di implementare queste tecnologie prima degli altri e in quel momento si troverà un passo avanti, ma dipende strettamente da quanto i governi si impegnano in questa direzione, quanto finanziano queste attività di ricerca che, come giustamente tu dicevi, hanno a che vedere anche con la sicurezza nazionale.
Anche, probabilmente è difficile sapere quali sono questi finanziamenti, no? Ma insomma è difficile, fatica a immaginare che un governo come quello degli Stati Uniti o quello cinese, al di là della ricerca pubblica e di ciò che finisce poi sulle riviste scientifiche, non stia anche magari cercando di lavorare in segreto o riservatamente.
Non sarei sorpreso, ecco.
Un'ultima domanda. Abbiamo detto che alcuni nuovi algoritmi, questo della matematica dei reticoli per esempio, sono stati già sviluppati. Che tu sappia, c'è qualcuno che ha iniziato a utilizzarli?
Questi algoritmi sono presenti e disponibili e vengono implementati in determinate librerie crittografiche che a nostra insaputa utilizziamo. Le librerie crittografiche sono a disposizione e c'è una scelta particolare che viene fatta degli algoritmi crittografici. A volte si possono scegliere fisicamente a mano entrando magari nelle opzioni di determinati programmi e scegliendoli manualmente. A volte invece questi algoritmi crittografici sono scelti casualmente dal software che noi abbiamo a disposizione. E
quindi in parte sono già utilizzati, insomma.
Sì, diciamo che alcuni sono già utilizzati in determinati casi specifici, non diciamo dal grande pubblico, ma in determinati casi specifici lo sono.
Perché magari appunto sono più onerosi, come dicevamo, no? Probabilmente rispetto a quelli che utilizziamo abitualmente noi comuni mortali.
Sì, perché qualcuno diciamo ha già visto il futuro e quindi si è già premurato di implementarli e vuole essere al passo con la tecnologia.
Beh, speriamo di stare al passo anche noi qui nel nostro paese. Grazie Andrea Visconti.
Grazie a voi.
Cari ascoltatori di Smart City Extra Large, appuntamento a settimana prossima. Ciao a tutti.